penso che possiamo cominciare, abbiamo il foglio, cominciamo subito con la preghiera insieme nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, sempre con molta calma. O Padre, nel nome di Gesù, il Cristo tuo Figlio, siamo alla quarta tappa del nostro cammino intenso, denso, significativo. Domani sera concluderemo. Bravi chi tra di voi è riuscito a tenere tutto questo ritmo, perché effettivamente coinvolge la nostra concentrazione sia mentale che spirituale. Questa sera passeremo il crinale perché entreremo nelle ultime quattro invocazioni che ci sono state insegnate da Gesù in quella che è la preghiera del Padre Nostro, l'insegnamento sulla preghiera. Però prima di inoltrarci, vedere un attimo il titolo e fare le premesse a questa serata che vivremo insieme, ritengo doveroso tornare indietro, focalizzare un po' il punto. Tralasciamo l'introduzione della prima sera che già abbiamo ormai interiorizzato bene. Ma ricordiamo quello che dice Gesù. Gesù ci sta insegnando a pregare, a quello che dobbiamo dire. Allora, perché la preghiera sia preghiera, innanzitutto deve essere la gratuità di gustare il nome di Dio, cioè l'intimità con Lui, indipendentemente sia da quello che riguarda Lui e sia da quello che riguarda noi. La bellezza dell'incontro, la preghiera ha questa prima dimensione. Padre nostro, che sei nei cieli. Poi, qua mi sono reso conto anche dalle mail che mi sono arrivate dopo l'intervento di ieri sera, che devo focalizzare ancora di più, perché le prime tre invocazioni che Gesù ci ha insegnato non riguardano la nostra vita, non riguardano la nostra vita, o perlomeno la riguardano nella misura in cui noi con la nostra vita ci impegniamo per compiere le cose che riguardano Dio. Forse abbiamo capito che riguarda Dio la santificazione del nome, forse abbiamo capito che riguarda Dio la venuta, l'invocazione del regno, ma per quello che riguarda la volontà non ci siamo ancora, perché bene o male tutte le domande che mi sono venute sono: ma io chiedo questo al Signore, chiedo questo, e poi dico sia fatta la tua volontà. Possiamo farlo, questo sia chiaro, ma non riguarda la terza invocazione. La terza invocazione ci invita a liberarci dalle nostre preoccupazioni e a cercare unicamente la volontà di Dio. Mi spiego ancora meglio. Dicevo ieri che la volontà di Dio è il suo disegno, il suo desiderio di salvezza per tutta l'umanità, di comunicare la sua vita. Ora, dire sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, tiriamo via i nostri bisogni, vuol dire cercare con tutte le nostre forze di comprendere qual è il desiderio di Dio, farlo nostro e metterci dentro tutte le nostre energie per compierlo, desiderare solo quello che Lui desidera. Sono convinto che ci vorrà tempo perché comprendiamo questo, perché torno a dire, bene o male, quando parliamo della volontà noi ancora ci mettiamo del nostro e poi aggiungiamo sia fatta la tua volontà. No, 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 non riguarda la terza invocazione. Le prime tre invocazioni riguardano l'unica preoccupazione che ha il credente di compiere ciò che appartiene a Dio, ciò che deve essere dato a Dio, ciò che desidera Dio. Solo dopo possiamo chiedere le cose che riguardano la nostra vita. Ci ritorneremo sicuramente in tantissime altre occasioni, però questo è fondamentale, perché bene o male, se no nella preghiera, vedete, c'è il nostro egoismo oltre che il nostro bisogno. Forse la nostra preoccupazione ci spinge a questo, comprendiamo, il Signore comprende anche Lui, però più ci liberiamo delle nostre preoccupazioni e più ci preoccupiamo di Lui, allora, rispondo anche a una domanda di ieri sera, permettiamo che il suo regno venga. Dobbiamo preoccuparci di questo, di Lui. L'amore per il Signore dovrebbe spingerci a questo. Torno a dire che l'icona meravigliosa che ci dice come realizzare questa terza invocazione, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, è Gesù quando dice: io faccio di tutto per comprendere e per fare solo la volontà del Padre mio. Un cristiano che arriva a formulare, formare se stesso su Cristo, su quello che Cristo dice, su quello che Cristo desidera per compiere la volontà del Padre, è arrivato alla maturità della fede. Certo, un cammino che ci sta sempre davanti, sia chiaro. Se no, vedete, da tanti anni continuiamo a pronunciare questa preghiera, questo insegnamento sulla preghiera, ma ancora non riesce a segnare, a entrare e a farci capire. Chiediamo lo Spirito che ci aiuti in questo. Nel momento in cui abbiamo chiesto e ci impegniamo a vivere per le tre cose che riguardano Dio, è legittimo che ci mettiamo in gioco e che chiediamo le cose che riguardano la nostra vita. Ma anche qui, prima ancora di entrare nelle due che vedremo questa sera, vi siete accorti che l'aggettivo possessivo che riguarda le prime tre vocazioni è quel tuo, ci interessa quel tuo di Dio. Nel momento in cui entriamo nelle quattro invocazioni successive che riguardano la vostra vita, non c'è il mio, non c'è il mio. C'è ancora quel nostro che era stato dato al Padre all'inizio. Perciò, anche se noi preghiamo personalmente, non possiamo pregare solo per noi stessi, ma in quel momento portiamo tutta l'umanità con la quale, quindi tutti gli uomini, con i quali noi siamo fratelli e sorelle. Perciò ciò che io chiedo per me lo chiedo anche per gli altri, e ciò che chiedo per gli altri lo chiedo anche per me. È quasi scandaloso, perché ci rendiamo conto che le quattro cose che Gesù ci ha insegnato sono davvero essenziali. Se noi dovessimo, e c'è anche nelle domande che io vi ho posto nel foglietto, confrontare l'essenzialità di queste quattro domande con tutte le domande che facciamo noi, forse cogliamo una certa distanza. Addirittura Gesù, in un altro passo del Vangelo, ci invita a chiedere cose buone e chiedere la cosa buona per eccellenza, che le contiene tutte. A coloro che chiederanno lo Spirito, Dio glielo concederà. E credetemi, nel momento in cui lo Spirito che abita in noi trova in noi la libertà di agire, ci porta non solo quelle quattro cose che noi chiediamo nel Padre nostro, e non solo quelle piccole o grandi cose che chiediamo noi con le nostre preoccupazioni, ma ci porta molto di più. Ho detto più volte, lo ripeto anche questa sera, che Dio non viene a donarci qualche cosa di se stesso o qualche piccola grazia, ma viene a donare completamente se stesso. Dico anche, se volete avere un quadro più completo delle nostre conversazioni, può essere utile anche qualcuna delle conversazioni che ho condiviso nelle Eucaristie di queste serate, che comunque potete ascoltare, che sono state già messe sul sito internet della parrocchia, quindi potete riandare e metterle insieme, penso che possa aiutarci. Mentre preparavo questa premessa, mi è venuto in mente un particolare che non mi era venuto mai in mente prima. Ecco, io ho commentato tante volte il Padre Nostro, ma questo particolare che sto per commentare a voi non l'avevo mai sottolineato e neanche mai condiviso. Vi ho già detto che il numero delle invocazioni è 7, ed è diviso 3, quelle che riguardano Dio, e 4, quello che riguardano gli uomini. E dicevo che è un numero perfetto. Guarda caso, il 3 è il numero divino, per noi eccellente, il numero trinitario della circolarità. Il 4 è il numero dell'umanità, del cosmo. Le prime 3 riguardano Dio, le altre 4 riguardano la nostra vita. Non è un caso. Significa che veramente, se noi riusciamo a fondare il nostro rapporto con Dio, quindi anche le nostre richieste, su questi 7 piloni, siamo certi di fondare radicalmente la nostra vita. Arriviamo dunque a queste benedette quattro invocazioni che riguardano la nostra vita, la nostra, questo nostro. I padri della Chiesa lo sottolineano più volte, che non diciamo mio, Padre mio, ma diciamo Padre nostro. Non chiediamo il mio pane, ma il nostro. Non diciamo rimetti le mie, ma le nostre. È importante, perché, torno a dire, anche se andiamo personalmente a Dio, portiamo con noi l'intera, tutta umanità amata e salvata da Dio. Le quattro invocazioni cominciano con una prima invocazione che sarebbe la qui, la quarta di tutta la successione, quindi è quella centrale. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Il fatto che l'Evangelista l'abbia messa al centro significa che ha una sua importanza. Ha una sua importanza al punto che ciò che noi chiediamo, vedremo, ha un significato molteplice, ricchissimo. Ma ciò che chiediamo in questa vocazione, in questa invocazione, è l'unica invocazione, l'unico oggetto che è seguito da un aggettivo. Non c'è nessun altro aggettivo in tutte le altre invocazioni. Perciò l'Evangelista ha voluto premere sull'acceleratore e dire che è importante questo aggettivo. Allora l'oggetto è il pane. Dacci oggi, dacci tu Padre, Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Alcuni tra di voi sono degli insegnanti. Beh, le maestre di solito sono le più attente nel correggere con la penna rossa gli errori che fanno i bambini a scuola. Se un bambino scrivesse questa espressione, dacci oggi il nostro pane quotidiano, la maestra segnerebbe una parola, anzi due, perché è una contraddizione. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La grammatica direbbe o dacci oggi il nostro pane o dacci il nostro pane quotidiano. Mi seguite? È chiaro? Non posso dire dacci oggi il nostro pane quotidiano. È sgrammaticato. Nel testo greco, che è quello che ci è giunto, senza il quale noi non possiamo fare la riflessione, non c'è scritto dacci oggi il nostro pane quotidiano. Quel quotidiano, che noi abbiamo tradotto in italiano con quotidiano, in greco è una parola unica, si dice un neologismo, una parola che ha inventato l'Evangelista, si può fare in greco, in italiano non si riesce, ma in greco sì, che non esisteva prima, non la troviamo da nessun'altra parte, ma non soltanto nella Bibbia o nei Vangeli, neanche negli altri scritti classici greci, e non la troviamo dopo, la troviamo solo lì. E questo ci imbarazza perché ha una radice, tra poco diremo di che parola si tratta, che può attingere da diversi significati. Perciò ha fatto morire gli studiosi di tutti i tempi, i padri della Chiesa e i teologi dei nostri tempi. Qual è questa parola? La parola in greco è epiusion, epiusion. E c'è l'articolo determinativo, cioè dice dacci quel pane lì, non un altro, quello lì, dacci il pane, quello è epiusion. Io non so, voi, noi, quando diciamo questa invocazione, Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, a che cosa pensiamo? Forse pensiamo al pane della tavola di tutti i giorni, perché abbiamo bisogno di dirlo. Certo, ha anche questo significato. Ma cerchiamo di tradurre epiusion. Ormai i teologi stanno convergendo verso una scelta. Tra le diverse radici che potrebbero dare una possibilità di interpretazione, si sceglie quella, per quello detto, epiusion. Epi vuol dire sopra. Usion viene da usia, sostanza. Una parola importantissima per noi, la diciamo nel credo tutte le domeniche, quando diciamo che Gesù è della stessa sostanza del Padre. Oltretutto Gesù, ricordiamolo, è della stessa nostra sostanza, perché è della sostanza del Padre secondo la divinità, è della nostra stessa sostanza secondo la umanità. Sostanza, allora, e di ciò che sta sopra, usia, sostanza, viene fuori pane sovrasostanziale, cioè che ha una sostanza per eccellenza. Potremmo dire il pane senza il quale noi non possiamo vivere. Ma in che senso non possiamo vivere? Nel senso che non possiamo vivere biologicamente anche, ma soprattutto nel senso che non possiamo vivere in senso pieno. Tra poco, nella ricerca di questi significati per capire Che cosa vuole dire? Citeremo anche Gesù quando dice: io sono il pane vivo, il pane vero, disceso dal cielo. Chi mangia di me vivrà per me. Capite che vi sto già dicendo, dando delle piste perché possiate comprendere. Noi non sappiamo assolutamente quando Gesù ha insegnato questa preghiera. Sicuramente ha usato l'aramaico, perché parlava l'aramaico con i discepoli. Non sappiamo che parola ha usato, perché non c'è una parola aramaica, ebraica, neanche italiana o di qualsiasi altra lingua che possa tradurre epiusio. Quindi dobbiamo prenderla così come ce l'ha dato l'Evangelista Matteo. Allora è il pane sovrasostanziale senza il quale noi non possiamo vivere. Allora, tutti ormai sono concordi che è un aggettivo che vuole indicare una pluralità di significati, e nessuno di questi significati esclude l'altro, ma li mette tutti insieme. Cioè una parola simbolica. Simbolica non vuol dire che rappresenta qualcos'altro, ma dal greco che mette insieme una molteplicità di significati e li contiene tutti. Quali sono questi significati? Il primo l'abbiamo già detto, è il pane quotidiano che mettiamo sulla tavola. Noi facciamo presto a dire che è frutto del nostro lavoro e quindi noi ce lo siamo guadagnati. Diciamolo alle famiglie che non hanno lavoro e che fanno fatica a mettere sulla tavola qualcosa. Diciamolo ai milioni di uomini, di donne e di bambini che non hanno il pane quotidiano. E ci renderemo conto, e quindi vedremo come c'è un legame tra questa invocazione, la responsabilità che ci coinvolge e il legame con le invocazioni che dicevamo ieri sera, che sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra, e venga il tuo regno. Perché ci responsabilizza molto, ma lo dirò alla fine. Quindi è il pane quotidiano. Secondo, è il pane del povero che riconosce che tutto viene dalla paternità di Dio che pensa a noi. E apro e chiudo subito una parentesi. Se qualcuno non riceve questo pane, non è perché la paternità di Dio si smentisce, ma perché tra la paternità di Dio e colui che dovrebbe ricevere questo pane c'è qualcuno, dovrebbe esserci qualcuno che si fa mano di Dio. E nel momento in cui non si fa mano di Dio, amputando la mano di Dio, smentisce il volto di Dio. Penso che mi stiate già capendo su quello che sto dicendo. La Bibbia aveva grande consapevolezza che tutto viene dalla mano di Dio e che responsabilizza l'uomo. Che sia il pane del povero, c'è un salmo che dice, Salmo 145, versetto 16: tu apri la mano, Signore, e sazi la fame di ogni vivente. È bellissimo. Ma diventa anche una confessione di fede nell'umiltà, perché ci faccia credere che nel momento in cui chiediamo anche il pane quotidiano del povero per la sussistenza, diciamo a Dio che ci dia semplicemente l'essenziale, non il superfluo. Perché quello diventerebbe un pane che ci dà la morte, non la vita. Ci allontanerebbe dal senso dell'esistenza e anche da Dio. Vi cito Proverbi 38, un'invocazione molto saggia, che dice così. Beh, comincio dal versetto 7. Dice il saggio, detti di Abur: io, Signore, ti domando due cose, due. Non negarmele prima che io muoia. Primo, tieni lontano da me falsità e menzogna. Secondo, non darmi né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane. Né povertà né ricchezza, ma fammi avere il mio pezzo di pane. E continua, dice il motivo, il perché. Perché una volta sazio, se ho la ricchezza, io non ti rinneghi e dica: chi è il Signore? Posso fare senza di Lui. Oppure, povertà, ridotto all'indigenza, non rubi e abusi del nome del mio Dio. È nella sobrietà e nell'essenzialità che l'uomo non solo ritrova il suo giusto rapporto con Dio, ma trova e ritrova il suo giusto rapporto con se stesso. Terzo significato: è il pane che nutre e custodisce la nostra fede. La fede ha bisogno di nutrimento, perché è la fede che mi conduce a Dio, è la fede che permette a Dio di incontrarmi, che non è semplicemente credere, lo sappiamo, e aderire fino ad appassionarci, a vivere una relazione profonda, indissolubile, amorosa. E qual è questo nutrimento senza il quale la nostra fede muore? Un dono che abbiamo a portata di mano e che, del quale grazie a Dio ci appassioniamo sempre di più, è la parola di Dio. È la parola di Dio. C'è una maledizione assoluta che viene considerata dall'ebreo. La troviamo nel libro del profeta Amos e io ve l'ho riportata all'interno del foglietto. Amos 8, versetto 11. La maledizione dice così: verranno giorni, oracolo del Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese. Non fame di pane, né sete di acqua, ma di ascoltare le parole del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione ad oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. La maledizione più assoluta per il credente è non aver più la parola di Dio, perché ci rendiamo conto che la parola di Dio ci sazia. Noi viviamo della parola di Dio, l'ha detto Gesù: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E lui dice: mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Comprendete quello che sto dicendo? Io credo che anche voi state facendo l'esperienza dell'importanza della parola come comunicazione. Noi abbiamo bisogno di comunicare tra di noi, però ci rendiamo conto che la parola degli uomini arriva a saziarci fino a un certo punto, ci lascia sempre con un profondo di insazietà. È così. Ma nel momento in cui entriamo nella parola di Dio e permettiamo alla parola di Dio di dirsi, sentiamo che questa parola ci sazia. Molti di voi me lo dicono. Spero di non scandalizzarvi. Se mi portassero via l'Eucarestia e io non potessi più accostarmi all'Eucarestia, sarebbe una povertà infinita, grandissima. Però posso sopravvivere. Ma se mi portassero via la parola di Dio, io non posso più sopravvivere. L'avevano capito i padri del deserto, i primi eremiti. Pensate, quando vivevano una grande conversione, facevano la comunione e poi partivano per il deserto e vi rimanevano tutta la vita, perché quella comunione era sufficiente per traghettarli fino all'incontro definitivo con Dio. Ma la parola di Dio no, la portavano sempre con sé, perché era quella che rigenerava il rapporto con Dio. Giovanni Paolo II ha scritto una lettera, Orientale Lumen, ha scritto una lettera alle chiese orientali cattoliche, perché molti di noi ancora non sanno che la Chiesa cattolica non celebra soltanto nel nostro rito, ci sono 21 riti orientali cattolici e ci sono due codici di rito canonico promulgato dal Papa, quello nostro, cattolico romano, e quello cattolico per le chiese orientali. E Giovanni XXIII già aveva detto che la Chiesa respira sempre a due polmoni, Oriente e Occidente, Occidente ed Oriente. L'Oriente ha una marcia in più per certi versi. E Giovanni Paolo II in questa lettera mette in evidenza la ricchezza della comprensione della fede che ha la Chiesa orientale e parla del monaco, ma sappiamo che nella Chiesa orientale il monaco non è altro che l'icona di ciò che deve essere il credente. Perciò quello che sto ripetendo io adesso riferito al monaco va per ogni battezzato, per ciascuno di noi. Quindi uso la parola battezzato. Dice che il battezzato senza la parola di Dio è come morto, perché non riceve più nulla e non ha più nulla da dare. Il Papa Giovanni Paolo II, Bonhoeffer, pastore protestante, innamorato della parola, è stato educatore dei pastori, seminario clandestino nell'epoca della persecuzione nazista, e lui formava i suoi chierici, i suoi studenti di teologia dicendo: prima del pane quotidiano, intendendo il nutrimento del corpo, viene la parola quotidiana. Ci sono molti, forse anche qualcuno tra di noi, che hanno già preso l'abitudine al mattino di alzarsi prima, e prima ancora di fare colazione e di andare a lavorare, cominciano ad ascoltare, leggere, meditare un brano della parola di Dio, e capiscono che quella parola li traghetterà per tutto il giorno. Quindi questo pane è la parola di Dio. Ancora il pane eucaristico, sicuramente, e quando dico pane eucaristico, attenti, per piacere, non è semplicemente l'eucaristia, ma Cristo. Quando io mi nutro dell'eucaristia, non mi nutro del corpo di Cristo, ma mi nutro di Cristo. Per questo Gesù dice: chi mangia di me, io sono il vero pane, il pane vivo, vivrà per me. Quel per lì ha due significati. Significa che sono io che origino in lui la vita, vive per me, gliela do io, ma significa anche che, nutrendosi di me, egli troverà il significato della propria vita dedicandosi a me, cioè vivrà per me. Insomma, quando ci si nutre di Cristo, ci si appassiona di Cristo e si vive di Cristo. Si vive di Cristo al punto che non si guarisce più. Non si guarisce più. Bellissima malattia. C'è stata un'epoca di dominazione musulmana in cui un grande maestro aveva mandato come evangelizzatori persone molto preparate di fede islamica per convertire i cristiani. A un certo punto, dopo questa missione, tornano da lui e lui gli dice: allora li avete convertiti? E loro rispondono dicendo: è impossibile convertire un cristiano all'Islam. E lui risponde: eh sì, Gesù Cristo, pensate, un islamico. Gesù Cristo è una malattia dalla quale non si guarisce più. Bellissimo, bellissimo, è lui. Ancora, sto per concludere, è il pane della misericordia di Dio. E quindi anticipa quello che diremo tra poco nella invocazione successiva, perché noi abbiamo bisogno di questo pane dolcissimo quotidianamente per la nostra vita, e poi, come vedremo, per poter dare la misericordia agli altri, senza la quale non siamo né figli di Dio né fratelli tra di noi. E infine è il pane necessario che Dio ci dà, che raccoglie un po' tutto questo che ho già detto, per custodire e alimentare la nostra vocazione, e anche, anticipo, per alimentare la forza della nostra fede, perché noi non cadiamo nella tentazione peggiore, che non vi dico questa sera qual è la tentazione peggiore, ve lo dirò domani sera. Se noi vogliamo essere fedeli alla nostra vocazione, abbiamo bisogno che Dio ci nutra, perché le tentazioni della fragilità e di tirare i remi in barca vengono per tutti nei momenti di difficoltà. Chi me lo fa fare? A questa risposta Dio ti dà la forza, perché ti nutre con questo pane sovrasostanziale. E questo pane bisogna chiederlo a Dio, e bisogna chiederlo oggi. Perché, diciamo, a questo punto possiamo dire, no, dacci oggi il pane sovrasostanziale. Ma perché Gesù nel Vangelo di Matteo ci dice di chiederlo oggi e non per domani? Perché se io lo chiedessi per domani, sarei un idolatra. Primo, mi preoccupo del domani perché ho paura di non avere quel cibo per domani. Secondo, perché vuol dire che dubito che Dio domani sarà là ancora pronto a darmelo. Lo devo chiedere oggi e tornare a chiederlo ogni giorno. Quindi chiedere il pane della fede, pane del nutrimento, pane della vocazione. E se io mi preoccupassi del giorno successivo, ripeto, stiamo attenti perché diventerebbe pericolosissimo. C'è a questo riguardo un episodio dell'Antico Testamento, che è quello della manna. Poi potrete leggervi, c'è il testo anche nel foglietto all'interno. Quando il popolo soffriva la fame, ha gridato verso Dio. E Dio ha dato questo cibo, che non sappiamo ancora bene se è qualche cosa di una secrezione di un animale, di batteri, o se è qualche cosa che esce dagli alberi, qualcuno dice che è un frutto della Tamarix mannifera, non lo sappiamo. Sta di fatto che è qualche cosa di biologico sicuramente, ma che nel luogo in cui si è trovato il popolo di Israele ha potuto saziarlo nella fame. E allora Dio fa questa promessa: vabbè, voi avete fame, allora alla mattina voi vi alzerete e troverete una specie di rugiada, raccoglietela. Non sappiamo che cos'è, manù, da manna, vuol dire in ebraico che cos'è. Ed era buona da mangiare. E diceva addirittura: raccoglietene un omer a testa. Non è poco per la razione di un giorno, erano circa, in ebraico non si misura a chili, si misura a litri, erano 5 litri a testa, insomma corrispondevano circa 5 chili, ce ne avevano da mangiare. Però raccoglietene solo la razione di un giorno e consumatela tutta. Chi raccoglieva più di un omer, perché lo voleva la certezza del giorno dopo, il giorno dopo quello che aveva raccolto in più era marcito e pieno di vermi. Capite? Oggi devo chiedere e tornare a chiederlo a Dio. Ci vuole questa umiltà che poi ci liberano da tantissime preoccupazioni. Questo non vuol dire, attenti bene, incrociare le braccia, essere fatalisti e attribuire a Dio tutto, perché noi dobbiamo darci da fare. Anzi, concludo ormai ricollegandomi a quanto vi ho accennato precedentemente, che questa invocazione ci responsabilizza. Perché noi, se abbiamo la grazia, anche attraverso le circostanze della vita, di averli tutti questi pani, soprattutto il primo, quello quotidiano che sazia la pancia, ricordiamoci che questo ci responsabilizza nei confronti di coloro che non hanno fame, che hanno fame e non hanno pane, perché Dio chiede che siamo noi la sua mano per raggiungerli. Vi leggo brevissimo, ma mi piace, un commento a questo riguardo di Benoît Stander, che dice: il termine stesso pane quotidiano, nel senso elementare del pane, che poi non è tanto elementare, questo termine su di un pianeta dove milioni di persone soffrono la fame quotidiana, è qualcosa che oggigiorno colpisce al cuore. Chi oggi prega il Padre nostro ha per lo più la tavola apparecchiata, e chi nel nostro mondo soffre la fame non ha ancora udito nulla delle parole di Gesù. Non si tratta allora solo di benedire Dio con cuore grato prima di fruire dei cibi. Ti ringrazio, Signore, per questo pane, per questo cibo. Ho fame! Così grida uno di questi piccoli, mio fratello, dice Gesù, proprio in questo giorno di oggi. Colui nel cui nome gridiamo Padre nostro è lo stesso che dall'altra parte del pianeta invoca pane. Non si deve ascoltare Dio prima che Egli debba ascoltarci, perché la voce di Dio è quella della fame dei nostri fratelli. E per quello che riguarda il pane quotidiano, mi fermo qui. Seconda invocazione: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Per qualcosa già lo accennavo, ho già detto che tra il pane quotidiano c'è il pane della misericordia. Riconosciamolo. Noi siamo debitori a Dio almeno per due condizioni. La prima, perché abbiamo ricevuto tutto in dono in grazia, e perciò almeno siamo debitori di un grazie nei confronti di Dio. La seconda è che siamo tanto ingrati nel vivere questo dono, tutti. Lo feriamo questo rapporto con Dio quotidianamente, la realtà del nostro peccato. Abbiamo bisogno che Egli rimetta il nostro debito, quindi la nostra colpa e i nostri peccati. Ma vi siete accorti che qua questa espressione è scandalosa, pericolosa meglio, molto pericolosa? Perché noi in italiano diciamo: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È già pericolosa qua, perché noi chiediamo il perdono a Dio nella misura in cui abbiamo perdonato gli altri. È chiaro o no? Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo. La traduzione letterale dal greco è molto più forte. E rimetti a noi i debiti di noi come anche noi abbiamo rimessi ai debitori di noi. Li abbiamo già rimessi. Non so quanti fra di noi sono già in regola con le carte in questa invocazione. Se abbiamo davvero rimesso tutti i debiti che abbiamo ricevuto dai nostri fratelli. Parentesi, è vero che noi riceviamo tante ferite dai nostri fratelli, ma siamo così convinti di non aver ferito nessuno? E quando Gesù ci invita a pronunciare questa invocazione, egli ci invita a riconoscere nell'umiltà che dobbiamo pronunciarla nella reciprocità. Perché mentre la sto pronunciando io e ho davanti un fratello che mi ha ferito, la sta pronunciando allo stesso tempo quel fratello che ha davanti un fratello che sono io che l'ha ferito. E perciò se ci siamo perdonati a vicenda, Dio ci perdonerà. Oltretutto, il perdono, questa invocazione è l'unica invocazione che poi Gesù, terminato il Padre Nostro, la riprende e la commenta. Perché noi abbiamo letto e diciamo il Padre Nostro fino a liberarci dal male. Ma sapete che continua immediatamente, versetto 13 finisce, liberaci dal male, versetto 14, se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Non dice il Padre vostro ha perdonato, quindi anche voi andate a perdonarmi. No, se voi perdonerete agli altri, il Padre vostro perdonerà a voi. Siamo così sicuri che Dio ci abbia perdonato? Se non abbiamo perdonato. E oltretutto sappiamo, perché diventa ossessionante in Gesù l'insegnamento sul perdono, ossessionante, continua a tirarlo fuori. Sappiamo dall'insegnamento che dà a questo riguardo, rispondendo alla domanda di Pietro, il quale pensa di aver capito perfettamente la lezione, vi ricordate? Maestro, fino a quante volte dovrò perdonare al mio fratello se ha peccato contro di me? Partiamo sempre dal presupposto che è l'altro, vero, che mi ferisce. E aggiunge, forse fino a 7 volte, torna questo 7 che è, e sappiamo la risposta di Gesù, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Altro passaggio che conosciamo molto bene, quando quella donna va in casa di Simone il fariseo, è una peccatrice perdonata, e lava i piedi di Gesù con le proprie lacrime, li asciuga coi capelli, poi lo bacia, lo profuma, e l'altro, che era un giusto, un fariseo, vuol dire uno santo che non peccava, e che dice, quest'uomo saprebbe se fosse un profeta, che chi è e che razza di donna è quella che gli sta facendo questo gesto. E Gesù mette in gioco, vi ricordate, quella parabola dei due debitori, uno di 100 denari e uno di 10.000 talenti. A un certo punto quello che è stato condonato di 10.000, che rappresenta il perdono che noi riceviamo da Dio, non perdona quell'insulso debito di 100 denari del fratello, e allora viene messo in prigione fino alla fine, venduto lui tutta la famiglia. E Gesù dice, così avverrà di ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Se Gesù ce l'ha messa nel Padre Nostro come seconda invocazione, vuol dire che è fondamentale, assolutamente fondamentale. E qua mi soffermo proprio mezzo minuto per dire allora a questo punto due cose. La prima, il cristiano è come tutti gli altri uomini, è un peccatore, ferisce, viene ferito. Dice Boisciu, che è un autore, questo non scandalizza. Ciò che scandalizza è che i cristiani si rifiutino di perdonare. Questo è lo scandalo più grande e la smentita dell'amore di Dio. Come deve essere allora questo perdono? E qua è una porta aperta, perché il cammino dobbiamo farlo tutti. Perdono, se vogliamo che Dio rimetta i nostri debiti come noi, Noi vorremmo che il perdono di Dio sia così come vi dico adesso, quindi anche noi dobbiamo darlo, deve essere pronto, disponibile, incondizionato, aperto, senza calcoli, senza misure, senza ricordi, senza rancori, paziente, instancabile, generoso, perché è così che Dio ci perdona, è così che Dio ci perdona. E se noi non ci perdoniamo, neanche Lui ci perdonerà. Mamma mia, io mi fermerei qui perché mi pare di aver anche un po' esagerato col tempo. Respiriamo un attimo. Però è bello, eh? Questo ci fa vivere. Ah no, mi sono dimenticato una cosa importantissima, fondamentale, fondamentale. La cosa peggiore non è il peccato nell'uomo. La cosa peggiore è l'odio che porta a non perdonare, perché rende impossibile l'azione di Dio. Se tu pecchi, Dio ti può perdonare, ma se tu ti rifiuti di perdonare, Lui non ti può perdonare. Quindi la cosa peggiore, la schiavitù peggiore è questa, perché neanche Dio ti può liberare da questa schiavitù. Il peccato è una schiavitù, Dio ti può liberare. L'odio, il rancore è una schiavitù dalla quale Dio non ti può liberare finché tu non cedi e ti liberi da questo sentimento, da chiedere sempre a Dio ovviamente, perché scioglie il cuore, ma se tu ti ostini da lì non ne vieni più fuori. Difatti lo sappiamo molto bene che quando a un certo punto si coltiva un rancore, coltivare un rancore non fa male a colui che riceve il rancore, forse certe volte non lo sa neanche perché è tanto distante, ma fa male a chi continua a coltivarlo, quel rancore lì. Va bene, qualche domanda? Diamo il microfono. Allora, giustamente qualcuno mi ha detto, oltre al fatto che siamo di fronte a tanta gente, quindi ci può essere imbarazzo, c'è anche il fatto, mi diceva, che bisogna un po' metabolizzare le cose, domande vengono in mente il giorno dopo, è vero probabilmente, però se volete potete fare oggi le domande di ieri o dell'altro giorno, se volete potete fare anche qualche domanda. Allora abbiamo capito che cos'è questo pane quotidiano, l'epiusion sovrasostanziale, quello che ci fa vivere, senza il quale non possiamo vivere, ma legato a questo pane c'è anche il pane della misericordia, del perdono. Dio ce le dà nella misura in cui siamo disposti a darlo ai nostri fratelli. Ieri sera mi ha detto che una, era la Diana, aveva alzato un pochino ma non si è visto, poi ci è rimasta un po' male. Pensa, avevamo considerato che questo pane quotidiano è anche il pane per alimentare la nostra vocazione, la nostra fede, che è la parola di Dio. Io quando prego il Padre nostro rischio subito di distrarmi spiritualmente, perché ognuna delle espressioni, non soltanto perché lo sono predicato diverse volte, ma perché lo gusto, io ci trovo tutto nel Padre nostro, cosa volete che vi dica? E soffro quando sento che viene pregato velocemente, dando l'impressione che non facciamo riposare il nostro pensiero su quello che diciamo, perché è una miniera, oltretutto mi introduce nel cuore stesso di Dio. Vi dicevo che Santa Teresa d'Avila, proprio perché ormai l'aveva gustato, bastava che pronunciasse il nome Padre e lei partiva anche lei in questa distrazione spirituale che si chiama estasi. Vabbè, qualche domanda? Sì, là in fondo. E dovreste avvicinarvi però un pochino, perché credo che quel microfono che adesso vi porta Luigi comincerà a friggere lì in fondo. Friggerà, ecco, un po' avanti. E anche alzarsi in piedi, perché così prende meglio l'antenna.
Quante robe.
Se vieni ancora più avanti, Claudia.
Io volevo, Io volevo riprendere qualcosa proprio dalla prima, dal primo incontro che abbiamo avuto.
Benissimo, va bene.
Anche perché si parlava allora, si parlava e si è ripreso dopo in vari
anni. Chiedi, perché il microfono non prende.
Si parlava e si è ripreso più volte, il discorso della preghiera, la dimensione più grande della preghiera che è l'ascolto. Ecco, allora, adesso stasera tra l'altro è venuto fuori che il pane viene identificato con la parola.
Anche quindi, con la parola.
Anche con la parola, sì. Con la parola di Dio, e quindi riprendiamo il discorso dell'ascolto, perché è molto importante e mi è piaciuto molto questo passaggio che i monaci possono fare un'unica alimentazione del corpo di Cristo, ma della parola non possono mancare. Allora, ecco, mi viene in mente che mi sono rifatta ai gruppi di ascolto, che credo a questo punto che siano un momento di preghiera profonda, perché a parte che confrontandoci e ascoltando, partendo dalla lettura della parola, ci vengono date indicazioni, sollecitazioni, approfondimenti che non pensavamo mai, e quindi aumentiamo la nostra crescita nella fede. Ma poi è tutto una preghiera quell'oretta lì che facciamo, non è soltanto la prima e l'ultima, perché se la dimensione più grande della preghiera è l'ascolto, mi viene da dire, dovremmo aumentare i gruppi di ascolto, i centri di ascolto in maniera molto precisa. Questo potrebbe essere un impegno nostro,
insomma. Sarebbe auspicabile, perché è verissimo quello che stai dicendo. Non solo, ma noi ci rendiamo conto che quando abbiamo una lettura comunitaria della parola con una certa introduzione, con una certa guida, ma poiché possediamo lo spirito, se viene guidata, c'è una ricchezza di interpretazioni che poi nel dialogo reciproco diventa ricchezza condivisa. Ricordavo anche oggi a qualcuno che l'incontro che abbiamo fatto con i genitori nel ritiro dei bambini della prima confessione, abbiamo dato loro la pagina della parabola del Padre Misericordioso. Li abbiamo divisi in tre gruppi, ciascuno doveva vedere un personaggio e poi riportare. Ma io sono rimasto meravigliato di quello che è venuto fuori. Ma meravigliato fino a un certo punto, perché sono certo che la parola di Dio ha una sua eloquenza. Certo dobbiamo fermarci, dobbiamo chiedere allo Spirito che ci introduca in quella preghiera, in quella parola. Abbiamo bisogno di avere l'umiltà reciproca di ascoltarci, ma nel momento in cui lo facciamo, permettiamo a Dio di dirsi, quindi assolutamente è preghiera, come stai dicendo, perché diventa un ascolto. Però attenti bene che poi c'è l'altro passaggio, perché ascoltare non significa soltanto condividere quello che si è capito. La parola ascoltare nell'esperienza ebraico-cristiana è tradurre poi in vita. Allora diventa il vero ascolto. Tanto più, io non ho fatto quel passaggio, ma voi ve lo ricordate, Gesù dice, non chi dice Signore, Signore entrerà, ma chi fa la volontà del Padre mio. Quindi si ascolta per mettere in pratica. Ma è giustissimo quello che dici. Sarebbe auspicabile che aumentassero i gruppi di ascolto, veramente. Qualche altra domanda?
Io mi interrogavo un attimo sull'odio che tu hai definito come peggiore del peccato. E ecco, vi faccio fatica, e trovo molto difficile capire cos'è l'odio, è una pretesa forse troppo grossa per però a me viene da pensare che sia un qualcosa che uno si ritrova dentro senza sapere da dove viene, cioè che sia un movimento dell'anima distruttivo, deleterio e tante altre cose, che però non capisco bene da dove proviene, ma questo non per cercare un'indagine psicologica, ma proprio per, come dire, è un sentimento misterioso, è un movimento dell'anima che è un po' misterioso, per cui mi viene da pensare con compassione, insomma, Cioè, quando si prova odio e rancore per una persona è un qualcosa di terribile, che mi dà quasi l'impressione che superi la capacità della persona di, diciamo, di girare, di ovviare a questa grande cosa brutta, insomma, che gli sta capitando. Ecco, cioè, non so se riesco, perché sì, molto sì. Faccio un po' fatica anche
sì. Allora posso tentare, io non vorrei dare una risposta, ma vorrei dare dei chiarimenti, perché non mi sentirei di dare una risposta. Innanzitutto, grazie a Dio, chiariamo, forse questo passaggio mi è sfuggito, che se anche nel Padre Nostro è detto rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo, quindi vuol dire che la condizione è quella di essere pronti a perdonare prima ancora di chiedere. Sappiamo che questa è una sfida che Gesù ci lancia, perché noi sappiamo già di essere perdonati, cioè Dio è sempre disposto a perdonarci. È che questa diventa una provocazione per metterci allerta, capite? Il Signore Gesù. L'odio, in questo caso, consiste, viene messo in evidenza molto bene da quella parabola dei due debitori che io vi dicevo. Perché? Il debitore che aveva un grande debito nei confronti di Dio ha pregato Dio ed è stato assolto, liberato, condonato tutto il debito. Quindi, ecco perché sto dicendo che il perdono di Dio ci precede sempre. Se lui fosse stato ammaestrato, avrebbe dovuto sciogliere quell'odio che sentiva nei confronti di quella persona. Invece non ha permesso alla gratuità del dono ricevuto da Dio di trasformare il suo cuore per essere a sua volta capace di un perdono piccolo. Io vi dico che tante volte ho sentito delle persone che mi dicevano di fronte a ferite ricevute, no, io quella persona lì non la perdono. Quando uno si rifiuta di perdonare vuol dire che coltiva dentro di sé, può essere anche un segno di debolezza, ma spesso è proprio perché ha quasi un piacere nel coltivare questo, dicendo io sto bene solo se non lo perdono e magari se potessi io mi vendicherei. Non posso dire che è soltanto frutto di una debolezza, è frutto di un modo all'interno del quale io mi adagio e alimento questo pensiero. Questo va distinto, per pacificare i vostri cuori, da quello che potrebbe essere il ricordo delle ferite. È vero che tra le condizioni, tra le definizioni del perdono, ho detto anche quello di dimenticare, ma non è così semplice. A volte le ferite che abbiamo ricevuto riemergono. Se io mi sono lasciato ammaestrare dall'amore, nel momento in cui emerge quel ricordo, che cosa devo fare? Devo combattere il pensiero negativo in maniera che non mi disturbi. Quindi io non devo alimentare il pensiero negativo, mi capite? Lo devo combattere. Se mi viene e io cerco di cacciarlo, anche se mi viene, non ho nessuna colpa. Quindi l'odio non è il ricordo, è coltivare rancore. E vi assicuro che ci sono persone capacissime di coltivare questo rancore, purtroppo, purtroppo.
Allora, quando si dice Padre Nostro, si chiede già la preghiera universale per tutti, anche per i nostri malfattori, diciamo, no, tra virgolette. Allora, diceva il Signore, no, l'odio è un risentimento brutto, è una cosa che può portarci alla distruzione dell'anima, no? Cioè il rancore che continua, uno stilicidio proprio che ti porta all'esasperazione. Sono d'accordo che il perdono deve essere fatto per a nostra volta essere perdonati, ma quando queste persone continuano, perseverano e continuamente tutti i giorni oppure per tantissimo tempo questi ti fanno del male, com'è facile, come si può pretendere di perdonare per essere a sua volta perdonati? Forse
non è chiaro, è chiarissimo, perché bisogna essere molto concreti. Pensiamo anche intanto non è facile per nessuno. Teniamo presente anche che noi riceviamo, odiamo delle ferite che sono fastidiose, che ci fanno soffrire, ma magari fino a un certo punto. Ma pensiamo nel mondo, abbiamo visto la televisione, persone a cui sono stati negati diritti con violenze tremende, cose sconvolgenti. È chiaro che lì uno subisce uno sconvolgimento anche interiore. Eppure proprio perché noi non cadiamo nella tentazione della morte più tremenda, che sarebbe proprio quella di far abitare in noi il male, perché nel momento in cui vorremmo fare il male siamo vittima di quel male che ci è stato fatto, dovremmo avere il coraggio, se non altro, di liberarci, ecco, da quelli che sono i sentimenti negativi. È vero che il Vangelo dice: se il tuo fratello pecca 7 volte contro di te ogni giorno e 7 volte ti chiederà perdono, tu gli dirai perdono. È vero che ci sono anche quelli che non ti chiedono perdono. Difatti l'Apostolo Paolo in una delle sue lettere dice: per quanto dipende da voi, cercate di essere in pace con tutti. A volte ci sono queste persone che hanno un accanimento. Ricordiamoci che è un diritto chiedere giustizia, sia dal punto di vista civile, se subiamo dei danni, e sia dal punto di vista di non vendicarci, ma da affidare a Dio il giudizio di perdono o di misericordia. L'importante, torno a dire, è liberarci dalla tentazione più tremenda, che tutto il male che ci viene fatto, magari proprio perché ripetuto, non susciti in noi l'atteggiamento altrettanto di fare il male, perché allora lì sarebbe il disastro più grande. Non è facile, ma almeno difenderci da questo tipo di reazione è fondamentale, perché altrimenti, io mi ricordo che in un contesto stranissimo, una persona che voleva difendere le cose di Dio a un certo punto si è messa a bestemmiare, non serve più a niente. Cioè tu cominci a usare il linguaggio dell'altro, sei imperdonabile. Mi sono spiegato? Comunque non è facile per nessuno. Vorrei dirvi un'altra cosa, finché magari qualcun altro alzerà la mano. Guardate che per abilitarci a questa dimensione di preghiera bisogna andare a scuola e affidarci a un maestro. La scuola ai piedi della croce, del crocifisso, è il maestro del crocifisso. È significativo che Gesù fino all'ultimo non abbia soltanto insegnato a perdonare, ma lui ha perdonato. Le parole che ha messo Luca, l'evangelista Luca, su Gesù, sulla croce, le ultime parole: Padre, perdonali. Ma diventa scandaloso. Addirittura li giustifica. Gesù giustifica gli empi. Non dice semplicemente perdonali, ma dice al Padre: perdonali perché non sanno quello che fanno. Quindi è una scuola alla quale dobbiamo andare e lasciarci ammaestrare tutti, ai piedi della croce. Sì, adesso cominciano le mani. Si è scaldato in questi giorni, ormai si è messo in moto.
No, io volevo una spiegazione sul... Prima hai detto, mette a noi i nostri debiti, prima hai detto che Gesù ci lancia una sfida, che perché sappiamo di essere già perdonati. Allora mi viene in mente, ma e collegandomi anche al, diciamo, al dopo la nostra vita, al dopo la morte, diciamo, e mi viene in mente, ma allora cosa ci cambia fare del male tutto, per tutta la vita, e perdonare, diciamo, chiedere il perdono nell'ultimo momento, se sappiamo già di essere perdonati? Cioè, è una scelta nostra, alla fine mi viene da collegare all'inferno, è una scelta nostra all'inferno o è una scelta di Dio?
Mamma mia, che domanda! Che domande! Innanzitutto chiariamo meglio: siamo già perdonati. Allora, il Cristo sulla croce ha riconciliato tutta l'umanità, lì c'è il perdono. Però quel perdono io devo attingerlo. Mi spiego? C'è, ma non è che agisca così senza che io vada a prenderlo quel perdono, è disponibile. E quindi se io vado a chiedere il perdono vuol dire che riconosco i miei sbagli e cerco di cambiare vita. Quindi non avrebbe senso uno che dicesse: ma visto che sono amato e perdonato, pecco per tutta la vita e poi mi converto alla fine. Credo che non si convertirebbe neanche, perché il ragionamento può filare come ipotesi ma non come realtà. Anche perché se avviene l'incontro vero con il Cristo e con il suo perdono, sta sicuro che l'amore ti perdona, che il perdono ti trasforma, tu non sei più lo stesso. Sulla possibilità dell'inferno, io ho commentato più volte, ma non perché sia mio commento, è frutto di studi esegetici, insomma, perché bisogna fare anche un servizio che sia fondato sulla parola. Dio non ha creato l'inferno, su questo non c'è dubbio. Dio ha creato tutto per l'esistenza, lo dice già il libro della Sapienza. L'inferno c'è, ma l'abbiamo creato noi, l'ha creato l'uomo. E non è semplicemente una realtà possibile futura, può essere una realtà già adesso, perché per esempio quando uno fa il male, crea l'inferno agli altri, accennava prima, e quindi fa soffrire. E la sofferenza è qualcosa di serio, in un modo o nell'altro deve essere pagata o espiata. E qua apriremo un argomento, ma dovrà essere frutto di una meditazione altra, se no non ne usciamo più. Però è vero che se noi decidiamo per la vita o per la morte, cioè per la beatitudine o per l'inferno, decidiamo noi, non è Dio che ci manda all'inferno. Dio non manda all'inferno nessuno, perché il primo ad essere deluso, se uno andasse all'inferno, è Dio. Perché lui ha voluto gli uomini per il bene e per l'esistenza, ci traccia la via, è deluso nel momento in cui di fronte ad un'evidenza solare noi andiamo in cerca di una non luce e oscuriamo la nostra vita. Perciò le scelte sono le scelte della nostra vita che decidono dove noi vogliamo andare, ecco, perché Dio non manderà all'inferno mai nessuno, Dio vuole salvare tutti, se ci andiamo è perché noi vogliamo andarci. Ti ho risposto? Quindi torno a dire che per noi siamo già perdonati, potenza, la grazia di Dio c'è tutta perché la redenzione si è compiuta sulla croce di Cristo. Ma se voglio che quel perdono agisca in me, devo andare ad attingerlo, quindi devo chiederlo, devo lasciare che penetri dentro di me e mi trasformi. E se sono sincero, permetto anche a quel perdono di cambiare la mia vita. Questo vale ai cristiani. I cristiani, nel momento in cui chiedevano di diventare cristiani, il battesimo, rinunciavano alla vita sbagliata di prima, no? E poi facevano la professione di fede. Noi che l'abbiamo fatto questo e continuiamo a ricadere nelle nostre colpe, ma nel momento in cui ci rendiamo conto di aver commesso una colpa, torniamo a chiedere quel perdono, perché abbiamo bisogno come di un pane quotidiano e Dio ce lo dà. C'erano delle altre mani alzate? Sì, là in fondo, Luigi.
Non vorrei ricordar male, ma le vergini stolte sono rimproverate perché non avevano programmato il futuro, cioè non avevano fatto la riserva di olio. Allora, il discorso del pane quotidiano che vale solo per oggi, forse va un momento attenuato?
No, dobbiamo stare attenti che le pagine evangeliche non possono essere messe insieme quando hanno dei significati diversi, perché l'olio di cui ci parlano le lampade rappresentava la vigilanza nell'essere pronti per accogliere colui che viene, e quello non è un pane, quello effettivamente è l'atteggiamento dell'essere desti, dell'essere vigilanti, e quello non è Dio che me lo dà la vigilanza, sono io che devo allenarmi alla vigilanza e nessuno me lo può dare. E non lo possiamo neanche condividere tra di noi. Se vogliamo applicare questa parabola delle vergini sagge e stolte a quello che stiamo dicendo, è essere desti nell'accogliere quello che Dio ci sta dicendo in Cristo che viene verso di noi e ci dà un insegnamento. Perché il nostro olio potrebbe venire a mancare, quindi le nostre lampade si spengono al punto che Gesù parla, ma noi non comprendiamo quello che lui dice. Perché alla fine loro sono arrivate, lui c'era, ma la porta era chiusa, quindi noi dobbiamo sapere cogliere l'occasione favorevole, va preparata. L'icona migliore che può spiegarci l'incarnazione, se volete, la figura della Vergine Saggia è Maria, che nel momento in cui riceve l'annuncio dell'angelo per chiederle di essere disposta a collaborare al progetto di Dio, non è che dica un sì che nasce lì. Lei aveva alimentato la lampada dell'intelligenza, della vigilanza, della sensibilità, perciò la sua lampada era pronta, il suo cuore era desto per riconoscere e per rispondere. Quindi preferirei dare questa spiegazione a riguardo di questa immagine evangelica. Sì, la Susanna là in fondo. Faccio una parentesi, però riprendo. Questo non vuol dire che noi... Forse intuisco una domanda, la sottodomanda. Questo non significa che noi nella vita dobbiamo avere delle previdenze, eh? È che nel rapporto con le cose essenziali che ci fanno veramente vivere dobbiamo imparare a trovare il giusto rapporto, sia chiaro, perché anche Gesù, per esempio, con i discepoli, ricordiamoci che aveva, quando prima di fare la moltiplicazione dei panni e dei pesci, Gesù vede che sono senza pani, no? E dice ai discepoli: andate voi a prendere per loro. E uno dei discepoli dice: ma dobbiamo noi andare a comprare 200 denari di pane? Significa che avevano nella saccoccia 200 denari di pane. Non erano di 200 denari, non erano pochi 200 denari, perché 200 denari corrisponde a 2/3 di un anno di stipendio di una persona, quindi era una bella cifra. Ecco, quindi stiamo attenti io vi sto dando le chiavi di lettura per andare all'essenziale delle cose, ma non vuol dire che dobbiamo applicare alla lettera anche alcune condizioni quotidiane della nostra vita. Mi sto spiegando, se no probabilmente siamo fuori tutti, perché abbiamo molto di più. È l'atteggiamento interiore che è quello che deve andare, capendo che quello che ci fa vivere, quel pane, me lo dà solo Dio ed esce dalla sua bocca, perché non vivo solo di quei 200 denari, neanche di quello che ho in banca, neanche di quello che ho in casa. Posso avere tutto questo, ma se mi manca il pane che mi dà Dio, sono uno zombie che cammina per queste strade. Mi sono spiegato allora? Ecco, quindi Gesù non dice che non dobbiamo essere previdenti. Prego.
Io volevo chiedere, l'indifferenza nel momento in cui tu dici, ovviamente l'odio e il rancore porta a non perdonare chiaramente, l'indifferenza verso una persona che ci ha fatto un torto, quindi magari non riusciamo a perdonarla, però non proviamo nessun sentimento verso questa persona, è la stessa cosa dell'odio o del rancore o è un sentimento diverso?
No, è un sentimento diverso chiaramente. L'odio è coltivare un pensiero di male, l'indifferenza può essere una forma di difesa, legittima anche, la legittima difesa è legittima in ogni condizione, perciò tenere a giusta distanza, cercare di proporzionare i rapporti, se non si possono ricostruire è legittimo. Vabbè, possiamo concludere? Ah, un'altra domanda, qua davanti. Concludiamo con la preghiera. Ho perso il foglio.
In queste sere abbiamo sentito che c'è un Dio che soffre, che resta deluso, che piange per gli uomini. Ecco, io da che mi ricordo, insomma, mi è sempre stato detto che Dio non può pentirsi, non può soffrire. No? Com'è che lei ce lo presenta in un altro modo?
Perché Dio si penta, lo dice la Bibbia. Dio si pentì del male che aveva fatto Noè, diceva non farò più questo, sono linguaggi antropomorfici. Dobbiamo avere chiaro che purtroppo nel nostro cristianesimo noi siamo stati condizionati per secoli dalla filosofia, e la filosofia ci parla di un Dio che è impassibile. È un concilio ecumenico parla invece della passibilità di Dio. La prima passione di Dio, perché noi quando parliamo di passione pensiamo a sofferenza, ma non è così, perché se una passione di un amore per una persona è una passione, quindi Dio è passione per eccellenza. Addirittura, visto che attingo spesso dall'Oriente, mi piace perché lo trovo estremamente illuminante, l'Oriente dice che Dio è amore folle, ed è veramente così, l'aveva capito anche Santa Caterina da Siena. Sicuramente nel momento in cui c'è una sofferenza umana, Dio non può non soffrire, perché se Dio non soffre, neppure ama. Come faccio a dire che Dio mi ama se non sente i miei sentimenti, i miei bisogni? E Gesù l'ha detto chiaramente. Ha detto Gesù che Dio ha, traduco letteralmente dall'ebraico, rachamim significa utero di misericordia, che è lo sconvolgimento delle viscere che sente la madre nei confronti del figlio nel momento in cui il figlio ha un bisogno, facendo memoria di quello che è accaduto quando lo ha generato. Quindi altro che passibile, è ultrasensibile, altrimenti, ripeto, non sarebbe padre e non sarebbe amore e sarebbe indifferente. Dio non è assolutamente indifferente. Dio non è assolutamente indifferente. Concludiamo con la preghiera sul foglio, fine. Come sempre io cerco, attraverso queste espressioni un po' contemplative, di raccogliere in sintesi quello che ho detto con voi e per voi. Facciamo insieme. Tu solo, o Padre, puoi darci il pane per sostenere il cammino della nostra vita. Questo pane boccone divino, capace di sottrarci alla morte e di introdurre in noi i germi della risurrezione, continua a darcelo oggi. Il pane dell'amore che scaturisce da te, fonte inesauribile di vita. Il pane della tua misericordia, forza rigenerante che ci guarisce da tutte le nostre ferite. Il pane della tua parola, fuoco capace di riaccendere in noi gioia e speranza. Il pane del regno, cibo sostituto, anticipo del banchetto dei cieli. Il pane della nostra fedeltà, sostegno interiore per giungere alla nostra meta. Daccelo oggi e torna a darcelo ogni giorno questo pane. E mentre lo riceviamo da te, fa che ne diventiamo immediatamente responsabili, che le nostre mani, i nostri cuori, le nostre vite si aprano alla condivisione con i nostri fratelli, che anche la nostra vita, come la tua, diventi pane e concedici la grazia del perdono, di accoglierlo per essere perdonato e di concederlo per perdonare. Tu che ci liberi da tutti gli abissi della nostra morte, non permettere che lasciamo i nostri fratelli negli esili della solitudine. Fa che ad ogni perdono ritrovato corrisponda l'impegno di un perdono concesso. Tu che guarisci tutte le ferite che il male ha lasciato nei nostri corpi e nei nostri cuori, rendici capaci di chinarci con compassione su ogni nostro fratello che abbiamo ferito o dal quale abbiamo ricevuto delle ferite. Che il mare della tua misericordia ci sommerga tutti nella sua pace infinita, dolcissimo sollievo per le nostre carni e le nostre anime, rese aride da tutti i nostri peccati. Che tutto in te e in noi sia misericordia, che tutto sia riconciliazione, miracolo d'amore capace di far nascere cose nuove e belle, anche dai cumuli di tutte le nostre macerie. Buonanotte a tutti.